Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E mentre Prodi si perplime, madre Mastella di Calcutta dà in escandescenze. Non aveva fatto ancora in tempo a ribattezzarlo così, Vauro, che già lui se ne andava dalla trasmissione di Santoro. Una delle poche volte in cui si è sentito dire qualcosa di decente finalmente in televisione, cioè che non se ne può più dell'arroganza dei politici. Ma questo gigante politico dal nome Clemente stamattina imperversa su tutti i quotidiani. A pagina 3 della Stampa dichiara che è stato raccapricciante. È Mastella che ha detto questo, non qualcuno che lo ha detto di Mastella. È stato raccapricciante cosa? Ah, la manifestazione. Ci sono molte foto simpaticissime come questa che ritrae tre manifestanti che hanno in testa un cappellone da vescovo con la scritta meglio gay che Opus Dei e poi vari striscioni tipo Vaticano, Talebano. E tutto ciò è stato ovviamente raccapricciante per Mastella, ma molto più curioso è l'articolo del Corriere della Sera, pagina 5, che titola Mastella, due punti, siamo noi il partito dei proletari. E questo annuncio lo ha fatto a Cortina. Cortina da un pezzo, proletari di tutta Italia, unitevi. Così il Lenin da Ceppaloni, ma cosa intendeva dire? Parola di Clemente Mastella e la sala esplode in un'ovazione. È deciso, l'Udeur si trasformerà nel partito di coloro che mettono al centro della vita il crescere dei propri figli, quindi la prole. Dunque, Mastella, proletario. Nella stessa pagina c'è una foto che questa sì che è raccapricciante. Si vede la senatrice Paola Binetti che lecca la mano al monsignor Ersilio Tonini. Chissà che cosa stavano combinando quei due e dove li hanno ritratti così. Comunque, tornando alle prime pagine, anzi ancora non c'ero stato, ma comunque... rispetto alla politica interna, adesso c'è anche lo scoglio della legge elettorale. L'Unità titola in apertura, legge elettorale, Prodi avverte, o si fa assieme o non si fa. È buffo perché ormai hanno preso un andazzo masochista, no? Lui, D'Alema, ogni giorno annunciano, guardate che me ne vado, guardate che spacchiamo tutto, guardate che qui crolla tutto quanto. Ma a chi lo dicono poi? Boh, non ho capito, noi che possiamo farci se loro litigano? Comunque, la questione ben più seria è quella dell'Afghanistan, ovviamente. E già che c'ho qui l'Unità, il giornale che fa riferimento ai DS, ma non del tutto, calca la mano su uno scivolone preso dal Corriere della Sera. Uno scivolone poi seguito dal calarsi in testa l'elmetto da parte di Pane Bianco. Comunque la cosa comincia in prima pagina e poi continua in seconda, dove il titolo è «Ma quale Afghanistan? La guerra del Corriere e per le larghe intese». Commenti editoriali per chiedere un cambio per la missione italiana. Ma Napolitano non ha sempre detto che è di pace? Le truppe di via Solferino, leggiamo qualche passo, accerchiano Palazzo Chigi. Ieri una robusta offensiva di terra, dopo una serie di bombardamenti che dura ormai da settimane. Editoriali su editoriali, tutti finalizzati a mostrare, spesso sotto forma di suggerimenti, la pavidità del governo italiano di fronte all'offensiva talebana. La sua doppiezza, l'inadeguatezza nel dare copertura politica ai soldati sul campo, nel mostrare al nemico la necessaria compattezza. L'infortunio di pochi giorni fa ha solo rallentato l'assedio per una breve pausa. Ieri l'attacco è ripreso su larga scala. Cos'era successo venerdì? Piero Ostellino ha invitato il governo a seguire l'esempio di Zapatero, quando gli fa comodo, che aveva mandato un paio di centinaia di soldati in più, virgolettato, citato da Piero Ostellino. Invece di perdersi in una serie di pacifismi strumentali, istituzionali, finalistici, tutte vie di fuga per non affrontare il problema nella sua cruda realtà, e cioè che la guerra è un male ineliminabile. Si è inventato questa faccenda di un invio di altre truppe spagnole in Afghanistan, dove peraltro c'è un contingente, certo, ma Zapatero ha ribadito che quello resta finché prima o poi non lo ritirerà. Ma che saranno 200 soldati in più o in meno, si chiede l'Unità. Nulla, infatti ieri il Corriere è tornato alla carica con Angelo Panebianco che in un editoriale d'Annunziano dal titolo La vera posta in gioco ha chiarito, contraddicendo quanto più volte detto dal presidente Napolitano sulla natura delle nostre missioni militari. Che quella in Afghanistan è una missione di guerra e che in questi casi una democrazia ben funzionante si affida a governi di emergenza o di unità nazionale. Dunque quelle larghe intese di cui si è parlato in occasione della recente crisi di governo, niente più legge elettorale, spiega Panebianco, come piattaforma per le larghe intese, ma ben più drammatiche questioni, e cioè la guerra. Ne hanno una gran smania. A proposito, ma il Corriere della Sera stamattina come fa ammenda di questa bufala che si è autoprodotto? In nessun modo, dedica pagine vibrante mascolinità alla guerra in Afghanistan, trovando anche delle curiosità, eccola qui, pagina 9, dunque per esempio c'è un lungo articolo dal titolo Dal Far West al deserto afghano e si riferisce al fatto che gli Stati Uniti stanno arruolando dei rimasugli di Apache e di Sioux e di Cheyenne per mandarli in Afghanistan. Le due pagine parlano anche del giornalista della Repubblica rapito, adesso si dice rapito, nei primi giorni dicevano arrestato. Era curioso questo termine, bene o male lo stesso D'Alema, ministro degli esteri, ha detto questi sono una forza belligerante, come dire, parlatene con rispetto perché ci ascoltano, non sono banditi e quindi non fanno sequestri, semplicemente arrestano perché controllano una grossa fetta del paese. Adesso hanno ricominciato a dire semplicemente rapito e sequestrato. Il premier però dice si resta in Afghanistan e fa visita alla famiglia di Mastro Giacomo. La NATO in battaglia nel sud del paese è un bollettino di guerra del Corriere della Sera che dice che almeno 7 guerriglieri sono stati uccisi, 7, un numero quasi ridicolo, neanche da stragi del sabato sera, ma comunque un kamikaze nella zona italiana uccide un afgano. Si teme omicidio passionale probabilmente. Insomma, il Corriere della Sera vorrebbe darci un polso della situazione drammatico, però alla fine trova che uno ha ucciso un altro e basta, e il bilancio di una giornata di combattimenti è di 7 morti. Ma dal Far West al deserto afghano, dice, ora il Pentagono ha deciso di impiegare una task force composta da membri delle tribù Navajo, Sioux, Apache. A parte che erano nazioni una volta, altro che tribù. Comunque, toccherà agli scout battere le zone di confine con il Pakistan e quelle vicine all'Uzbekistan. Dovranno scovare i segni del passaggio dei guerriglieri, sperando che possano portare rifugi di ribelli simili sempre più a fantasmi. Nei momenti difficili della storia statunitense, le vittime di una guerra di sterminio sono state, meno male che lo ammette anche il Corriere della Sera, le vittime di una guerra di sterminio sono state tirate fuori dalle riserve per sfruttare la loro abilità. Dal Far West al secondo conflitto mondiale per finire nella giungla del Vietnam, dove facevano strada le pattuglie che provavano a inseguire gli imprendibili Viet Cong. La scelta del Pentagono è imposta da una nuova valutazione delle operazioni anti-Al-Qaeda. Per troppo tempo gli statunitensi si sono affidati al meglio della tecnologia provando a cercare i grandi latitanti del terrorismo con satelliti, aerei senza pilota, sensori, intercettazioni. I jihadisti però sanno bene che una semplice comunicazione telefonica può diventare la calamita per un missile guidato, eccetera, eccetera. Per cui ci vogliono gli scout Apache. Ma la stampa, invece, ci ricorda, pagina 10, che gli Stati Uniti stanno inviando sempre più truppe, siamo in piena escalation, sempre più soldati USA al fronte, Washington decide l'invio di nuovi rinforzi, 4.700 uomini a Baghdad e 3.500 a Kabul. E il presidente ha anche chiesto al Congresso altri 3,2 miliardi di dollari per proseguire la guerra. È così. Repubblica invece pone l'accento sulla protesta dei reduci britannici. Prima c'è stata quella dei reduci, ma quella insomma non è che i reduci degli statunitensi abbiano protestato, è stato semplicemente che due inviate del Washington Post hanno fatto un reportage su come vengono trattati gli invalidi, mutilati eccetera, e quindi c'è stato un mini, ma neanche scandalo, perché poi alla fine ha mandato gli imbianchini a ripulire dove c'erano topi e scarafaggi e si prosegue così. Adesso invece i reduci britannici protestano proprio loro con la loro voce. Endostan, eccola qui, pagina 4 dell'Unità, rumor di cartaccia, taglio d'alberi sprecato, ma dice: i reduci a Blair ci hai abbandonato. In Gran Bretagna scoppia il caso dei feriti in Afghanistan e in Iraq, curati in modo inadeguato al rientro in patria, come già successo negli Stati Uniti, dove la polemica ha causato le dimissioni del responsabile dell'ospedale militare di Washington e di alti gradi del Pentagono. I familiari dei soldati denunciano casi scandalosi di abbandono e incuria negli ospedali pubblici. La Stampa ha dato ieri grande risalto alle proteste pubblicando lettere in cui il premier Blair viene accusato di essersi disinteressato dei reduci. Tra i casi denunciati, quello di un 18enne ferito all'addome in Iraq, lasciato per una notte intera nei suoi escrementi. Poveri ragazzi, pretendono anche di essere poi vezzeggiati dopo, quando tornano, ma comunque... Tornando alla Stampa, sulla stessa pagina in cui si parla di sempre più soldati USA al fronte, c'è un articolo su Chavez, presidente del Venezuela, che ha detto: il mercato è l'inferno. Continua in Sud America lo slalom parallelo con il presidente degli Stati Uniti. Infatti, praticamente Chavez fa un suo tour, in effetti sì, parallelo più o meno. George Bush atterra in Colombia per un summit con l'alleato Álvaro Uribe, ma Hugo Chavez continua a inseguirlo con una raffica di attacchi. Il presidente del Venezuela è arrivato alla Paz in Bolivia con qualche ora di anticipo rispetto all'incontro fra Bush e Uribe e ha sfruttato il vantaggio di tempo per partecipare a un comizio anticapitalista di fronte a un pubblico di contadini, dove appunto ha parlato anche di mercato che è un inferno. Il messaggio di Chavez punta a creare in America Latina un'intesa su accordi economici alternativi al libero commercio proposto da Washington. Durante un incontro con il presidente boliviano Evo Morales, Chavez si è impegnato a versare $1 miliardi in aiuti, grazie soprattutto a forniture di greggio. Poi più avanti di questo parlerà anche in Nicaragua e ad Haiti, nelle prossime tappe di un viaggio pensato per seguire come un'ombra Bush, che lasciata Bogotà è arrivato nella notte in Guatemala prima di chiudere il viaggio a Mérida in Messico. L'arrivo di Bush in Colombia ha coinciso con nuove proteste anti-USA. A Bogotà migliaia di studenti hanno affrontato con sassi e bastoni la polizia colombiana, dando vita a duri scontri a meno di 2 chilometri di distanza dal palazzo presidenziale dove Uribe ha accolto l'ospite. La sera precedente un concerto dell'ex cantante dei Pink Floyd Roger Waters si era svolto sotto un pallone gigante a forma di maiale sul quale campeggiava la scritta: signor Bush, benvenuto nel tuo ranch colombiano. Comunque ho letto sulla Stampa messicana varie interviste di Roger Waters che praticamente prende a insulti Bush tutte le volte che può avere un microfono davanti senza doverci cantare dentro. Simpatico il vecchio Pink Floyd. Adesso addirittura ha fatto questo pallone a forma di maiale con scritto Bush benvenuto. Vabbè. Ordunque, ma Chavez... di cui si parla sulla stampa nel senso di la Stampa di Torino, ma sulla Stampa latinoamericana si è parlato spesso di lui in questi giorni, non solo per il controtour anti-Bush, ma per varie altre questioni. Una è che pare sia stato sventato un altro complotto per farlo fuori. È arrestato un generale, un ex generale in realtà, e il figlio capitano, il generale Ramon Guillén Dávila, ex comandante in capo del reparto antidroga dell'esercito, di quelli che lavorano di concerto con la DEA, e infatti, secondo l'accusa, poi insomma pare provata da intercettazioni telefoniche mandate in onda dalla TV di Stato venezuelana, pare proprio che volesse, assieme al figlio e ad altri non ancora identificati militari, organizzare un attentato per uccidere Chavez. Per ora hanno arrestato questi due, ma si attendono degli sviluppi. E ovviamente Chavez ha denunciato la CIA di aver ordito questo complotto e ha dato la colpa direttamente al vice segretario degli Stati Uniti di Stato, John Negroponte, che avrebbe lavorato di concerto con i servizi segreti colombiani. Ma un'altra questione molto dibattuta, che vede al centro anche in questo caso il Venezuela, è quella sull'etanolo. Avrete visto che nel suo giro Bush ha dedicato molto tempo all'incontro con Lula da Silva in Brasile e hanno stipulato questo stranissimo accordo, insomma abbastanza imprevedibile fino a qualche tempo fa, che da un lato così ha fatto moderatamente gioire chi si preoccupa dell'ambiente e dall'altro ha sollevato tutta una serie di dubbi e perplessità. Si preplimono anche altri, non solo Prodi, in questo mondo. La cosa è molto seria e molto complessa, cioè il Brasile è il principale produttore al mondo di etanolo, nel suo caso estratto dalla canna da zucchero. Il secondo produttore di etanolo è ormai gli Stati Uniti, ma ottengono l'etanolo dal mais. E l'etanolo ottenuto dalla canna da zucchero non solo è molto più potente, è più concentrato, ma se ne ottiene molto di più, quindi ha poco senso sprecare così tanto mais quando dalla canna da zucchero si ha un prodotto enormemente più efficace. Adesso però ci si chiede, sì, ma quanta terra andrà destinata a produrre mais secondo gli Stati Uniti o canna da zucchero secondo il Brasile? E Chavez ha tenuto un discorso al riguardo dicendo che se gli Stati Uniti continuano ad avere questo loro regime di consumi, ci vorrebbero 5 o 6 volte la superficie intera del pianeta per poter coltivare così tanta canna da zucchero, così tanto mais, eccetera, anche soia, insomma, da cui estrarre etanolo, perché consumano talmente tanto petrolio oggi che se dovessero sostituirlo con l'etanolo ci vorrebbero 5 volte gli ettari che compongono la superficie del pianeta Terra. Non so se ha esagerato Chavez, però in effetti la questione è seria, anche perché si spererebbe che si adibissero gli sterminati latifondi improduttivi del Brasile alla produzione di etanolo, ma c'è chi pensa che invece verrà ancora una volta allargata la deforestazione dell'Amazzonia per procurare campi in cui piantare altra canna da zucchero. Insomma, la questione è molto delicata, perché da un lato si dovrebbe gioire per il fatto che gli Stati Uniti cominciano a riconvertirsi, insomma, in qualche maniera a fonti alternative non inquinanti o comunque a bassissimo inquinamento, come è appunto l'etanolo che brucia nei motori. Dall'altro però, cos'è? Improvvisamente il gabinetto Bush ha scoperto una coscienza ecologista. Ovviamente tutto questo accade da quando c'è un Venezuela che è uno dei principali fornitori di petrolio degli Stati Uniti, quinto produttore mondiale. E insomma, piacerebbe tanto agli Stati Uniti poter dire a Chavez: tientelo tu il tuo petrolio. Per ora non possono, però cominciano a correre ai ripari cercando appunto fonti alternative, quindi non c'è nessuna preoccupazione per l'ambiente da parte loro. Questo lo possiamo dare per scontato fin dall'inizio. Però la questione è come produrre così tanta canna da zucchero e così tanto mais. Tra l'altro il mais fa ovviamente inalberare molti altri paesi dell'America Latina, perché è la fonte principale di sostentamento degli esseri umani. Nel momento in cui, e questa denuncia è abbastanza seria e concreta, nel momento in cui il mais sarà la principale fonte di etanolo, ovviamente per quella parte sempre più esigua che verrà destinata all'alimentazione, i prezzi spareranno su alle stelle. E quindi c'è una grossa preoccupazione un po' in tutta l'America Latina per questa conversione degli Stati Uniti all'etanolo. Però resta anche il fatto che in qualche maniera bisognerà fare a meno del petrolio. Ma per concludere, le notizie trovate in giro su internet e sui giornali dell'America Latina, in questo caso torno alla Jornada, che annuncia l'uscita in questi giorni di un videogioco firmato Tom Clancy, quell'autore di Spy Story, uno dei più reazionari autori di bestseller al mondo, E si è messo a produrre anche videogiochi. Questo videogioco, che prevede l'unità di combattimento d'élite denominata The Ghosts, i fantasmi, che questi ghost scendono in azione in Messico, perché in Messico si è verificata una insurrezione, per cui devono andare a soffocare un'insurrezione in Messico. Per cui ancora una volta il giovine che giocherà con questa console, con questo schermo, dovrà sparare a dei messicani. Non è una novità, insomma, molti dei videogiochi che si producono negli Stati Uniti, di quelli per esempio dove devi sparare a uno che compare all'improvviso, ecco, se c'ha la faccia da messicano puoi sparare tranquillamente, perché comunque quello è uno dei cattivi. Vabbè, in qualche maniera la Jornada così non è indignata per la cosa, però conclude simpaticamente l'articolo dicendo che in un precedente gioco, sempre ideato da Tom Clancy, i Ghost dovevano, questa unità d'élite doveva fare un'azione nel profondo Messico per liberare il presidente degli Stati Uniti che era stato sequestrato dai messicani. Ecco, proprio mentre si costruisce sempre, si continua a costruire il muro alla frontiera, questa seconda versione del gioco di Clancy parte proprio nel giorno in cui il muro è finalmente concluso, e si conclude invece l'articolo della Jornada con: forse innalzare una muraglia tra noi e gli Stati Uniti non è poi una cattiva idea. Eh sì, loro lo fanno contro gli immigrati, però i messicani vorrebbero una muraglia che fermasse le cazzate che scendono dagli Stati Uniti. Dunque, gli ultimi 5-6 minuti vediamo un po' di spazio a carta, come ogni settimana, carta che trovate oggi in edicola, cioè la trovate fin da sabato scorso, ma ha uno speciale 77, vabbè, ma soprattutto la copertina dedicata ai gas che ci avvelenano. Il titolo è A tutto gas, ma questo A tutto gas era a sua volta il titolo del Corriere della Sera dedicato all'apertura del Salone di Ginevra e al boom delle vendite di auto in Italia. Quindi non si rendeva conto il Corriere della Sera del doppio senso. Il Corriere dello Zar pensava a tutto gas nel senso avanti tutta. Carta ci ricorda che appunto questo boom di auto ci avvelena i polmoni. Il Nord Italia è ormai una megalopoli asfissiata dai gas di 10 milioni di motori. Il 25 febbraio il primo stop totale al traffico. Ora cosa cambierà? Niente, naturalmente. È sconsolato il titolo di copertina. Poi all'interno c'è questo speciale autolesionismo e autoritratto. Un dossier del WWF Italia fotografa l'affollata camera gas padana e propone misure ragionevoli per riuscire a sopravvivere. È quel che racconta qui Stefano Lenzi dell'associazione, ma il ministro dei trasporti si limita a inasprire le sanzioni contro chi guida ubriaco. E su questa questione del contro chi guida ubriaco, che sì, vabbè, le stragi del sabato sera, patapim, patapam, però insomma l'inquinamento sarà ben più grave come problema rispetto a questi ragazzacci. Ma la Stampa dedica stamattina spazio a, come dire, agli effetti collaterali, perché insomma è sempre pericoloso mettere nelle mani delle forze dell'ordine degli strumenti, come dire, degli automatismi. Cioè tu fissi ad un certo valore il tasso alcolico oltre il quale ti ritirano la patente. Intanto si ignora il fatto che gli esseri umani, insomma, non ce ne sono due identici. Cioè, c'è chi con un bicchiere di vino si ubriaca, chi se ne deve fare un fiasco per cominciare a sentire una leggera ebbrezza. Per cui hanno poco senso queste tabelle. Il problema è che poi nel calderone ci finiscono tutti, e qui ci sono molte testimonianze di padri di famiglia, così definiti dalla Stampa, che uscivano dalla trattoria, dove ovviamente si erano bevuti un paio di bicchieri di vino e hanno ritirato loro la patente. E alcuni sono inviperiti dicendo: pensate ad andare a prendere i ragazzi che ammazzano e si ammazzano, altro che pigliarvela con noi che usciamo da un ristorante. E insomma, vogliono tirar su un sacco di soldi, non hanno che da piazzarsi fuori dai ristoranti, e ovviamente tutti quelli che escono, tranne i rari casi di astemi, avranno un tasso alcolico superiore alla media, superiore comunque ai livelli che permetteranno di ritirare la patente e infliggere salatissima multa. Tra l'altro poi lì bisogna lasciarla la macchina, cioè non è che uno può risalire e andare a casa, cioè da lì in avanti la macchina l'abbandona o trova un amico che viene a prenderla. Comunque non può più guidare colui che è incappato in tutto ciò. E vi segnalo Chierici dalla prima pagina dell'Unità, come quasi ogni lunedì. A qualcuno piace razzista, scrive Maurizio Chierici. Può la politica vivere senza informazione? Nessun problema, la gente cambia programma ogni 3 minuti e certi giornali scrivono per lettori che pensano con la pancia. A volte le bugie sopravvivono malignamente alla volubilità di chi vorrebbe essere informato. Strascichi fastidiosi, ma nessun dramma. Il sospiro di Ryszard Kapuscinski, viaggia attore straordinario dell'ultimo Novecento, appartengono alla lealtà di un passato preelettronico, quindi superato. Per capire cosa succede nel mondo che non ci appartiene, meglio evitare la pigrizia delle analisi confezionate a tavolino, scriveva Kapuscinski. E leggo un ultimo brano. In chiusura, bisogna attraversare le frontiere, scriveva Kapuscinski, viaggiare per ascoltare altre realtà, anche se la comprensione resta complicata. Ma intanto proviamo a respirare l'aria che respira la gente della quale vogliamo occuparci. Negli altri posti, come nei nostri posti, la burocrazia tra informazione e potere ci avvolge nelle reti di modesti figuranti il cui impegno è rendere invisibili gli avvenimenti che interessano la curiosità di chi racconta. E qui, chiuse le virgolette, Kapuscinski mette in guardia dai professionisti della manipolazione, caricature di comunicatori che sbarcano il lunario confondendo politica e lettori. Non sempre col sorriso pastorale delle betulle o l'intrigo carnevalesco delle commissioni alla Paolo Guzzanti costrette a galleggiare sui giochi dei funamboli dell'informazione. Povero Kapuscinski che insiste, il vecchio mestiere del controllare prima di scrivere scioglie l'intrigo dei disinformatori. Ma bisogna davvero controllare, davvero non fidarsi delle voci che fanno girotondo. Serve la precisione richiesta al barbiere col rasoio in mano o all'operaio nella catena di montaggio, altrimenti le commediole continuano con risultati che potrebbero sembrare comici se non nascondessero ferocia e stupidità. Per non parlare degli l'ignoranza dei politici disposti a cavalcare la notizia comoda alle loro polemiche. Non importa da dove viene, importa che faccia baccano.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.